Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti al suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Gesù racconta una parabola, ma anche il racconto della prima lettura è una parabola. Come sapete, la parabola è un racconto che parla di me. Il criterio ermeneutico, cioè come lo posso capire, è vedendo me stesso in quel racconto. È molto bella la storia di Giuseppe. Potrebbe essere una bella occasione in questi giorni di rileggersela. È un ciclo, diciamo così, di 11 capitoli, molto bello anche dal punto di vista letterario. Di fatto sono stati fatti anche dei film, i Colossal americani degli anni 50 sulla storia di Giuseppe e più recentemente perfino dei cartoni animati. Giuseppe è figura di Gesù Cristo, è tra le figure dell'Antico Testamento, insieme a Geremia, penso, quella che maggiormente ricorda quella di Cristo. Lo abbiamo visto infatti nella sua missione. Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli. Il padre ha mandato il figlio in cerca dei suoi fratelli, che siamo noi, che lo abbiamo ucciso d'altra parte. È il figlio amato, Gesù. Il simbolo è la lunga tunica, la tunica con le lunghe maniche. E Gesù venne spogliato delle vesti, come Giuseppe. La veste è il segno della tua dignità. Giuseppe è venduto per 20 sicli d'argento, come Gesù è venduto da Giuda. Gesù è buttato in un sepolcro e Giuseppe in una cisterna. È sempre impressionante vedere questa scena, i fratelli che mangiano fuori, e immaginare da questa scena le grida di questo qui: liberatemi! Giuseppe scende come Gesù scende fino agli inferi. E alla fine il racconto lo sapete tutti, c'è una sorta di agnizione o di riconoscimento finale, paragonabile a quando Gesù entra a porte chiuse e dice: pace a voi. dietro questo c'è tutta la vicenda di Gesù Cristo. A chi sono rivolte dunque queste due parabole? Quella di Giuseppe e questa di Gesù. Quella di Giuseppe è rivolta a dei pii israeliti che leggevano la Bibbia, come per ricordare loro innanzitutto che le origini della loro famiglia, della famiglia di Israele, sono dei fratelli che hanno ucciso un altro fratello. Ricordatela. Perché erano gelosi. Il padre vuole più bene a te che non a noi. Noi religiosi, per esempio, non voi perché la vostra fondatrice è ancora in vita, ma noi abbiamo ucciso Sant'Ignazio. I francescani hanno ucciso San Francesco. Lasciamo la domanda aperta, ma quello che intende dire è una domanda molto seria. La Chiesa ha ucciso Gesù Cristo? Noi lo abbiamo ucciso? Beh, qui dice: a voi sarà tolto il regno di Dio perché non lo avete cercato. Quando noi non cerchiamo il regno di Dio, ma trasformiamo le nostre organizzazioni ecclesiastiche in regni umani, cioè in sistemi di potere umani, il regno di Dio ci è tolto. E si vede dai frutti, o per meglio dire, dalla mancanza di frutti. La mancanza di vocazioni è perché non abbiamo cercato il regno di Dio, perché se lo avessimo cercato avremmo prodotto frutti. Ma perché uno dovrebbe entrare in un ordine o farsi prete in generale, se nella Chiesa trova le stesse dinamiche che sono del mondo? Gelosia, io non mollo quello che ho, invidia, tu hai qualcosa che io non ho, dunque bisogna che ti ammazzi. Tu hai una tunica dalle lunghe maniche, per prendermela te la tolgo. Questo è lo spirito di penitenza, questa è la Quaresima. Dobbiamo lasciare che la parola, per parafrasare Dante, il sommo padre della letteratura italiana, lascia pur grattare dove è la rogna. Frase un po' forte, però vera. Noi come società civile, come Italia, abbiamo ucciso Gesù Cristo? Da quel mo? E tantissime volte. Perché non abbiamo cercato il suo regno, abbiamo cercato il nostro, pensando che il nostro fosse in opposizione al suo, cioè che il suo regno non era il mio, e quindi per poter costruire il mio dovevo tirare giù lui. Quindi, vi dicevo, leggiamo queste parabole in relazione non alle persone alle quali sono immediatamente rivolte. È chiaro che qui Gesù sta parlando ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Il racconto è questo. Ma una volta che il racconto viene esteso e scritto, il racconto viene proclamato in una Sitzinlede, in una circostanza, che è la liturgia. Quindi i destinatari non sono più i capi dei sacerdoti e gli anziani, ma siamo noi. Che ne abbiamo fatto del regno di Dio? Sarebbe interessante vedere e vedere come abbiamo ucciso, cioè buttato fuori, chi annunciava e proclamava il regno di Dio. Perché? Perché noi vogliamo il nostro. Così la fine che fa Gesù Cristo la fanno coloro che sono di Gesù Cristo. i suoi servi, i profeti, uno lo bastonavano, uno lo uccise, un altro lo lapidavano. Quanti operatori di pace, quanti annunciatori del regno sono stati uccisi. Perché? Proprio perché annunciavano il regno di Dio. In un mondo che si divide nei regni degli uomini. In un mondo che in realtà la pace non la vuole, e mi sembra evidente, dato quello che sta succedendo un po' in giro. Perché vedete, quando esplode la guerra nel macrocosmo non è altro che il riflesso di quella guerra che c'è tra di noi, dei tempi appunto di Caino e Abele, il fratello che uccide il fratello, o se preferite, di Romolo e Remo, la nostra città, non è stata fondata su un omicidio. Cioè sull'esclusione di qualcuno. Lo dice la Bibbia e anche il mondo pagano. Deve essere proprio vero. Noi abbiamo costruito un modo di stare insieme buttando fuori il diverso da noi. Perché non è come noi. Il punto è che su quello che noi abbiamo buttato fuori, Dio pone la pietra d'angolo della sua costruzione nuova. È sempre interessante vedere come Gesù interpreta i salmi. Noi tutti preghiamo con i salmi molto spesso. Ci sono parecchi salmi, no, parecchi, non tantissimi, ma insomma c'è più di un'occasione in cui Gesù dà l'interpretazione vera, perché i salmi parlano di lui, come la legge e i profeti. La pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta testata d'angolo. E questo è meraviglioso ai nostri occhi. Colui che il mondo ha rifiutato è colui sul quale viene costruito il nuovo mondo, che incomincia in questo. I religiosi dovrebbero essere segno eminente di questo. Voi siete credibilmente povere e si vede, dico che mi ascolta da lontano, le piccole sorelle dell'agnello, quando io vengo in casa vostra si respira la povertà evangelica. Il mondo ha costruito il proprio mondo sulla ricchezza, non sulla povertà. Voi siete segno di questo inizio del nuovo mondo. Non lo so se è così dappertutto, non lo so se la gente che viene giù in casa mia possa respirare la stessa aria, certo, non è che ci sia un'aria di particolare ricchezza, però tutto sommato, secondo me da voi c'è di più. Questo come per molte altre cose. Si può essere poveri perché non cerchiamo il nostro regno, perché il nostro regno passa attraverso i nostri soldi. La prima cosa per poter comandare è i soldi. Ed è difficile quando hai dei soldi comandare. No, ma è per la più grande gloria di Dio. Intanto li hai tu. E che siano per la più grande gloria di Dio, dobbiamo vedere. E allora, quei malvagi li farà morire miseramente. Stiamo morendo miseramente. Beh, questo non vuol dire che non c'è un futuro. Il futuro sarà precisamente attraverso quelli che noi abbiamo escluso. Per esempio, e sapete che io non dico queste cose per piaggeria verso nessuno, gli italiani non fanno più figli, i nuovi italiani che parleranno romanaccio esattamente come i loro predecessori, saranno visibilmente non italiani, forse non saranno neanche cattolici, ma un futuro c'è. Ma quei malvagi periranno miseramente perché non hanno riconosciuto colui che Dio ha mandato a cercare i suoi fratelli, e con Dio non si scherza. Siamo noi che lo abbiamo trasformato in una specie di bonaccione per cui alla fine va bene tutto. Non è mica vero che va bene tutto. E così proprio su quelli che sono esclusi o cacciati, scartati, vedrai che il Signore ci costruisce una nuova casa. Ed è una meraviglia ai nostri occhi. È la stessa cosa dire con Maria che il Signore ha rovesciato i potenti e innalzato gli umili, è la stessa cosa. I farisei capirono che parlava di loro. Allora, chiediamo per la Chiesa questo spirito di penitenza. Abbiamo chiesto nella orazione di colletta una, non mi ricordo più esattamente, ma una profonda purificazione dei nostri peccati. Ma la purificazione a volte può essere come un sapone, ma il sapone profuma e fondamentalmente accarezza. Questo se si è poco sporchi. Ma se si è tanto sporchi, beh, non dico su di sé, ma su un lavandino, ci vuole l'acido muriatico, non il sapone, perché non basta. E l'acido brucia. Quindi quando noi chiediamo piamente, concedici una purificazione profonda dei nostri peccati, chiediamo al Signore che ci dia il sapone, nel caso avessimo bisogno solo di sapone, ma se necessario, se noi fossimo un lavandino ormai otturato, che butti l'acido per sciogliere quelle incrostazioni di secoli. Guardate, ma mi dispiace non averla portata su, ma perché non mi è venuta in mente. La scorsa settimana ho letto una omelia di Ilario di Poitiers dopo la pace di Costantino. Adesso non la so a memoria, ma a qualche punto ve lo dico nel suo senso. Ah, Signore, perché non hai voluto che io vivessi al tempo della persecuzione di Decio? Perché sicuramente con il tuo aiuto io sarei stato un martire. Io non lo posso dire di sicuro, però Ilario era sicuro, però anche Ilario di Poitiers diceva: con il tuo aiuto sarei stato un martire. E finalmente avrei potuto adempiere al ministero, cioè al servizio che uno si aspetta da un vescovo, amare fino alla fine il popolo. Adesso invece, Signore, i tuoi nemici non ci frustano più la schiena, ma ci carezzano il ventre. Non ci mandano più in esilio, ma ci fanno entrare nei loro palazzi. Dico solo che sono passati 1700 anni da Costantino e quindi, come vedete, le incrostazioni ci sono tante. E con questo non crediate che io non pensi che la Chiesa non abbia bisogno di soldi, perché abbiamo anche bisogno di soldi. Lo diceva anche Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa da sola non può niente, da sola con i soldi può molto, da sola con i soldi e con l'aiuto di Dio può tutto. Quindi dobbiamo essere realisti, ma capite quanto dobbiamo chiedere per la Chiesa, per i nostri ordini, per la società civile, questa parola che brucia. Noi ti abbiamo buttato fuori e così tu sei sceso in Egitto nella nostra schiavitù. Gesù è sceso nella notte della sua sepoltura, per entrare nella notte della nostra sepoltura, del mondo, della Chiesa, della Compagnia di Gesù, per darci la sua vita, perché lui è venuto a cercare i suoi fratelli.